Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Radio Onda Rossa, quindi iniziamo la rassegna stampa di oggi, giornali cartacei che abbiamo, il Corriere della Sera, La Stampa, il Messaggero, e domani andremo anche a poi a leggere un po' di stampa internazionale. Se ci riusciamo cercheremo anche di avere un audio su quello invece che sono le aperture dei giornali cinesi, perché insomma la Cina è stata la prima, il ministro degli esteri cinese è stato il primo a prendere parola su quanto accaduto a Gaza, parlando di una richiesta di soluzione ancora, beh, una volta dei due stati, ma è stato ancora prima degli Stati Uniti d'America, ha preso parola su quello, su quanto è successo. Poi andremo insomma nel corso, visto che i giornali sicuramente non, questi giornali italiani non daranno il quadro completo, vi ricordo andremo dalle 10 con un redazionale approfondito, andare un po' a capire qual è la situazione internazionale politica in cui accadono, è accaduto questa forma di resistenza da parte di Gaza nei confronti dell'occupazione sionista, e andremo un po' a capire appunto in che contesto internazionale cosa stava succedendo insomma ancora a Gaza e nei territori occupati. Comunque, il Corriere della Sera apre con la foto di alcune, i sorrisi delle ragazze e dei ragazzi di Israele cancellati dall'attacco di Hamas, giovani uccisi, rapiti e scomparsi nel nulla. Israele oltre 600 morti, ancora scontri, raid su Gaza, Hamas 130 ostaggi, se non mi sbaglio oggi Hamas ha fatto un'altra dichiarazione invece in cui parla di 200 ostaggi, sì, c'è il microfono aperto, sì, che parla di 200 ostaggi. Ancora i numeri non sono ben chiari nella mattinata di oggi, sia per quanto riguarda i morti nell'attacco di Hamas a questo rave party che si stava svolgendo nel confine, al confine tra la striscia di Gaza, in un luogo dove da anni i palestinesi il venerdì cercano insomma di manifestare la propria rabbia contro una gabbia che li chiude insomma ormai da decenni. E ricordiamo insomma la striscia di Gaza, a quanto ho sentito questa mattina, ha 2.400.000 abitanti, quindi un numero insomma considerevole e in notevole aumento negli ultimi anni, su una striscia che è sempre la stessa, circondata insomma da un muro, da una recinzione, da solo un valico, quello di Erez, per cui ovviamente ci si fanno i reparti al confine. I carri armati verso Gaza, questa è un'altra notizia che è circolata questa notte. Netanyahu ha fatto un governo, dice, di unità nazionale. L'opposizione ha chiesto di estromettere dal governo di unità nazionale gli estremisti ultraortodossi, che in questo momento invece sono insomma una forza anche molto importante all'interno di Israele. I carri armati verso Gaza, i raid aerei su palestinesi, Israele è ferita al cuore, piange oltre 700 morti, l'orrore di Hamas e il massacro dei giovani a rave party, gli USA promettono armi. Allora, ovviamente la narrazione univoca e unidirezionale dei giornali italiani, insomma, abbiamo aperto col Corriere della Sera, che storicamente, insomma, sappiamo la linea anche di vicinanza con Israele, e ma insomma, no? Sono stati fatti titoli del genere quando Gaza è stata bombardata, quando ci sono state, insomma, piombo fuso, migliaia di morti, e quello che succede quotidianamente nella Cisgiordania, dove ormai le uccisioni in questo anno sono notevolmente aumentate, perché tra i coloni e soprattutto i coloni armatissimi, che ovviamente i palestinesi starmi non ce l'hanno, quindi almeno in Cisgiordania. I nuovi parlano anche Guido Olimpio: la falla, il doppio fronte, le cinque sfide per Netanyahu. I nuovi fronti, la falla del sistema, la risposta, la liberazione degli ostaggi e il controllo del territorio, le sfide che aspettano Israele. Poi andremo casomai a leggere che Guido Olimpio è proprio la voce, diciamo così, del governo, insomma, dagli Stati Uniti d'America scrive, quindi è proprio la voce del governo. Non dimenticare questi volti mai, ci dice Paolo Giordano. Poi casomai leggeremo anche un po' oltre. L'editoriale del Corriere della Sera è affidato invece a Lucrezia Reichlin, quindi si parla di economia. Ricordiamo, Lucrezia Reichlin, se non mi sbaglio, è ancora ai vertici di Unicredit. E noi, l'Unione Europea e il debito, casomai, insomma, adesso gli do anche una letta. E poi Catania, nuova sentenza, rilasciati 6 migranti, anche questa, insomma, è una notizia che potremmo andare a ad approfondire. Poi il caso durante il corteo della CGIL di sabato scorso, che ci dice il Corriere della Sera: insulti sessisti al corteo, Meloni accusa la CGIL, Alessandra Araki. Allora, io forse vogliamo leggere in redazione l'editoriale del Corriere, o aspettiamo? Vogliamo passare solo alle prime pagine? Ma come vuoi?
No, come vuoi tu.
Va bene, continuiamo con le prime pagine. Vai.
Allora, buongiorno. Innanzitutto, io sono arrivata di corsa, trafelata, ma ci sono e inizierei come d'abitudine con la prima pagina della Stampa di Torino, in questa sua nuova versione di direzione. C'è stato un cambio di direzione alla Stampa all'interno del gruppo Gedi. Si spostano
Giannini e Andrea Malaguti.
Sì, si spostano come le pedine, quindi il vice di Giannini ora è il nuovo direttore della Stampa. La Stampa apre ovviamente con Israele, massacro in Israele, il titolo di apertura. L'attacco terrorista provoca un'onda di distruzioni, strage nel deserto, 260 ragazzi uccisi a un rave party, si temono oltre 1000 morti e 100 ostaggi, molti sono americani. Netanyahu,
allora,
siamo
quanti morti
in guerra,
dice?
Si temono, diciamo, quando è andata in stampa la Stampa, 1000 morti e 100 ostaggi. La fotonotizia di centropagina raffigura un carro armato e un colono israeliano, e accompagna il reportage di Francesca Mannocchi, che ci parla di Gaza. E ci parla di Gaza, io non lo leggerei, ma si fa portatrice di uno dei punti di vista su questa, molto tipico della sinistra, diciamo della sinistra moderata riformista, su quanto sta accadendo, perché il reportage di Francesca Mannocchi, che poi occupa le pagine 4 e 5, quindi è come al solito, solo la 4, stavolta si è contenuta, forse perché non è proprio il suo, si intitola Hamas condanna Gaza a restare una prigione. Ok, quindi e nell'interno, a pagina 4, Gaza ignorata da tutti negli ultimi 20 anni, quindi appunto parte dalla consapevolezza che c'è stato un torto da parte della comunità internazionale nei confronti dei palestinesi, pagherà col sangue la crisi di Netanyahu. La striscia è una prigione a cielo aperto dal 2007, ma l'estremismo di Hamas la condanna a restare così per sempre.
Quanto ci piace il sangue.
Esatto, cioè questo è proprio il cerchio bottismo di una parte di quella sinistra riformista attenta alle questioni internazionali, che dice sì, certo, poveri palestinesi, però Hamas se la c'è, cioè se Hamas continua a fare così, i primi a rimetterci sono i palestinesi. Questo è un po' il tema, e questa è una delle narrative, diciamo delle narrazioni su questa vicenda che troviamo sui giornali italiani. L'editoriale di geopolitica affidato a Lucia Annunziata, adesso il mondo che conosciamo è destinato alla dissoluzione. E qui, leggo solo l'incipit brevemente per dire: questa è un'altra narrazione. Invece voglio dire, innanzitutto, prima di ogni altra parola, che Hamas ci sta regalando una delle peggiori pagine di sempre del conflitto Israele-Palestina, pur denso di stragi. Quindi anche qui riconoscere che è un conflitto, diciamo, nel senso, appunto, quindi già un conflitto tra due parti, non un'occupazione militare di un territorio, però va bene, le parole comunque sono importanti. Che sia il popolo palestinese a vendicarsi con gli strumenti del terrore, della violenza, della violazione delle donne, dei bambini, dei vecchi, rompendo lo spazio di ogni diritto umano, quello stesso diritto che ha sempre invocato per la propria difesa. Questo passaggio mi è sembrato veramente di classe. È un atto indegno, repellente sul piano umano, che sporca la dignità delle stesse sofferenze dei palestinesi. Immagino che ci saranno discussioni in merito, ma ora la parte più rilevante del nostro impegno è guardare bene in quello che sta accadendo. Quindi questo è l'incipit dell'editoriale di Lucia Annunziata, che quindi punta lo sguardo sulle violazioni dei diritti umani. E la cosa, il passaggio veramente agghiacciante, ma come i palestinesi hanno sempre detto, battuto su tutti i tavoli, i pugni su tutti i tavoli, dicendo: state violando i nostri diritti umani, e poi che fanno? Fanno lo stesso agli israeliani. Questo un po' il discorso da scuola elementare, più o meno. Poi l'analisi è affidata a Natali Tocci: non si vive in paradiso se intorno c'è l'inferno. E poi il punto di vista degli Stati Uniti viene invece riportato dal corrispondente Alberto Simoni: l'appoggio di Biden con armi e portaerei. Le interviste, Francesca Paci intervista la premio Nobel e Badi: l'Iran vuole Gerusalemme distrutta. Quindi qui il focus sostanzialmente è sul ruolo dell'Iran in questo conflitto, anche nell'armare e finanziare Hamas. E questo è un altro tema che troviamo anche nelle testate, nella stampa internazionale. L'intervista la trovate a pagina 8 della Stampa. Shirin Ebadi: gli Ayatollah vogliono distruggere Israele, così tengono in ostaggio l'Iran e il mondo. La premio Nobel nel 2003: il regime finanzia Jihad e Hamas, alimenta il caos perché un accordo coi paesi arabi lo indebolisce. Sempre a pagina 8 c'è poi il commento di Elena Loventhal: il pogrom del XXI secolo. L'altra intervista, e questa è ancora più un tocco di classe se possibile, è a Renzi, a Matteo Renzi, a pagina 11: un colpo al disgelo con Bin Salman servirà tempo per tornare al dialogo. Ovviamente Renzi viene interrogato, scomodato, questionato sull'Arabia Saudita.
Ovviamente sembra che stava per avvenire l'accordo tra l'Arabia Saudita e Israele, insomma, tra pochissimo, quindi.
Esatto. Poi insomma, questo un po' è il tema di Israele, che a cui la Stampa dedica sostanzialmente le prime 11 pagine del quotidiano. In particolare a pagina 10, a parte riportare tutte le reazioni della politica internazionale e anche nostrana alla luce dell'attacco a Israele, poi magari, insomma, questo lo vediamo nella seconda parte della rassegna. A pagina 10 trovate anche la mediazione italiana: mercoledì Tajani incontrerà il presidente egiziano Al-Sisi, gli chiederò di fare in modo che non ci sia una escalation. Quindi già da stamattina si battevano anche le agenzie ANSA del coinvolgimento dell'Egitto come forza regionale, insomma, un po' di mediazione, di intermediazione, interposizione.
Anche se sui giornali, sulle prime pagine di quello che è successo ad Alessandria d'Egitto, cioè che un poliziotto egiziano ha ammazzato due, sembra, turisti israeliani con relativa guida locale, non se ne fa menzione. Questo è successo, penso, un paio d'ore dopo l'attacco sferrato da Hamas. Su questo, insomma, non se ne parla. Tajani oggi dovrebbe correre in Egitto, non prima di aver dichiarato, e questo lo andremo a leggere, che sui giornali io non lo noto, poi non so se nelle pagine interne, che all'interno dell'esercito israeliano ci sono ben 1000 giovani italiani, quindi militari di leva, che dall'Italia vanno a fare i militari di leva in Israele, che attualmente 1000, stiamo parlando, non robetta così di qualcuno, che attualmente sono inseriti nell'esercito.
Tendenzialmente sono persone con doppia cittadinanza, sì. Generalmente queste.
Sì, per ottenere. Okay. Devi fare il militare per ottenere la cittadinanza, okay, israeliana, o comunque entrambe le cose. Tantissimi italiani da sempre, insomma, sono, hanno le case nelle colonie. E in quanto colono, a un certo punto devi fare il servizio militare. E in questo momento ci sono, ma mille, non è che sono pochi, mille ragazzi e ragazze che, quindi giovanissimi, stiamo parlando di militari di leva, quindi da 18 per 3 anni, inseriti nell'esercito israeliano, e si trovano attualmente appunto tra la striscia, nella striscia, tra, insomma, nella Cisgiordania, immagino. Questo sa le dichiarazioni ieri di Netanyahu, andremo poi ad approfondire un po' meglio, perché insomma vengono date notizie così tranquillamente, poi insomma si fanno processi decennali invece a compagne e compagni che sono andate, insomma, a difendere la terra del Rojava dall'ISIS, e che hanno, insomma, processi su processi e via dicendo. Insomma, invece andare a fare il riservista, non il riservista, proprio il militare di leva dentro l'esercito di un altro stato, insomma, viene considerato normale. Il Domani, vai.
La stampa, per fortuna, ci la sono stampa. Anche altri temi di cui vale la pena un attimo parlare. Io ne ho individuati sostanzialmente tre. Due li troviamo già sulla prima pagina della Stampa, uno nelle pagine interne, però insomma se ne parlava anche nelle rassegne stampa internazionali stamattina. La prima è che diciamo continua il tormentone sulla giudice apostolico del Tribunale di Catania, e continua perché c'è stata un'altra sentenza, una seconda sentenza che viene definita fotocopia. In un altro giudice del Tribunale di Catania, questa volta uomo, vediamo se la valanga di merda, la shitstorm, diciamo, sui social si abbatterà anche su di lui, come è accaduto per la giudice, senza voler difendere la magistratura, figuriamoci. Però insomma, anche quando si tratta di giudici, il trattamento non è affatto lo stesso. A Pozzallo liberi altri 6 immigrati, DL Cutro ribocciato. Insomma, ricordiamo che qui stiamo parlando delle diciamo sostanziali disapplicazioni del decreto legge Cutro, quindi uno dei provvedimenti chiave in materia di immigrazione adottato dal governo Meloni all'indomani della strage di Cutro. Insomma, ci ricordiamo quello che venne annunciato in quella conferenza stampa deprimente del governo Meloni, lontano dal luogo del naufragio, in cui appunto Giorgia Meloni dichiarò la sua guerra su tutto il globo terracqueo ai trafficanti di uomini. Insomma, di uomini nel senso di esseri umani. Quindi decreto fotocopia dopo il caso del giudice di Catania apostolico, spunta tra l'altro un terzo video e la Lega insiste con la richiesta di dimissioni. Un terzo video sempre di che? Del fatto che la giudice apostolico era presente al porto nel 2018 durante le proteste contro la scelta del governo, a quel tempo era il Conte 1, in cui Matteo Salvini era a capo del Viminale. Insomma, la decisione di non far sbarcare i migranti bloccati sulla nave 18. Spunto un terzo video, ancora si sta discutendo sulla fonte del video. A quanto pare un carabiniere, come è arrivato nelle mani di Salvini, è stata depositata da parte di Bonelli una diciamo denuncia alla procura di Roma, insomma, per fare luce su questo aspetto. Insomma, un altro giudice si è posto sulla stessa linea giurisprudenziale della giudice apostolico, sempre disapplicando, e quindi rilasciando 6 richiedenti asilo, a questo punto credo, dal centro di trattenimento di Pozzallo. Vorrei solo evidenziare un'altra cosa, perché poi non penso ci sarà molto tempo per parlare di questo nella seconda parte della rassegna, giustamente lasceremo spazio ad altro, però qui stiamo parlando non di persone rilasciate dai CPR. Questo è una informazione, diciamo una cosa da sottolineare, perché ovviamente impropriamente e come al solito si parla male di immigrazione, perché qui non stiamo parlando innanzitutto di richiedenti asilo trattenuti nel centro di Pozzallo. Il centro di Pozzallo è uno dei nuovi centri creati di recente alla luce della introduzione da parte del governo Meloni di procedure accelerate di analisi della domanda di asilo nei luoghi di sbarco presso le frontiere, il che vuol dire che persone che migrano provenienti con alcune cittadinanze specifiche, in primis le persone provenienti dalla Tunisia, in questo momento vengono bloccate alla frontiera e la loro domanda di asilo rientra in un percorso accelerato di valutazione, proprio perché provengono da uno di quei paesi considerati sicuri dal governo italiano. Quindi quello che stanno facendo questi giudici di base è contestare questa impostazione, contestare innanzitutto il fatto che la Tunisia sia un paese sicuro, ma soprattutto contestare questa analisi automatica e in blocco delle domande di asilo delle persone provenienti da paesi specifici, quando la normativa nazionale e soprattutto internazionale impone che le domande di asilo vengano analizzate e valutate a titolo strettamente individuale, considerando la storia, la situazione di ogni singolo e singola richiedente. Questo è il punto che viene contestato, perché poi in tutto questo bailam di mala informazione che viene fatta sui giornali, sembra che il punto è che la giudice apostolico, comunque queste sentenze attaccano il governo Meloni tout court, quando viene, insomma, quello che viene attaccato è questa impostazione della gestione delle domande di asilo e dell'immigrazione, che non nasce assolutamente col governo Meloni, perché ovviamente quel provvedimento ha alle sue spalle, diciamo, tutto un processo di accordi bilaterali, accordi di rimpatrio con i paesi di origine e transito, che nasce ben prima del governo Meloni. Detto questo, quindi questa è la prima notizia, la trovate a pagina 12 della Stampa, corredata da un'intervista a Alessandra Maddalena, che è la vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dice: un magistrato non va a manifestare, ma dico no a schedature postume. E a pagina 13 un sondaggio di Alessandra Ghisleri: migranti, un italiano su due boccia le scelte dei tribunali. La seconda notizia, diciamo, allora, questa notizia la trovate appunto già dalla prima pagina della Stampa, con Alessandra Ghisleri che fa questo sondaggio. Poi la seconda notizia è il CNEL. Vi ricordate che in un summit agostano tra Giorgia Meloni e le opposizioni presentarono formalmente la richiesta di introduzione di salario minimo. La Meloni rispose: boh, non lo so, non ho un pregiudizio, cioè io sono contraria, però non vi voglio dire no così per partito preso, quindi chiedo al CNEL di valutare la fattibilità economica e l'impatto di una misura del genere. Ricordiamo, CNEL diretto da Brunetta. Allora il CNEL si è preso del tempo, è arrivata adesso la decisione, un po' va da sé, era abbastanza scontata per quanto insomma potevamo, per quanto riguarda le nostre previsioni. Il CNEL boccia il salario minimo, questo lo trovate a pagina 16 della Stampa. La politica cerca solo consenso, più forza ai contratti collettivi. Quindi sostanzialmente Brunetta ci dice: la mossa delle opposizioni depotenzia i sindacati, che è una delle grandi, diciamo, argomentazioni strumentali e fallaci contro il salario minimo. Il documento della commissione propone un tavolo tra tutti i sindacati e le associazioni datoriali. E accanto a questo troviamo una intervista a Maria Cecilia Guerra: penalizzati 3,5 milioni di lavoratori, il PIL frena perché calano i consumi. La responsabile lavoro del PD: uno stipendio base non risolve tutti i problemi, ma è un inizio. La maggioranza vuole allungare i tempi perché non ha il coraggio di dire no in Parlamento. Quindi diciamo, di fronte allo stop del CNEL si continua con gli incontri, si continua a parlare di salario minimo. Sulla stessa pagina troviamo la notizia a cui accennavi tu poco fa, quindi insulti sessisti a Meloni da militanti della CGIL Landini: non li conosco, condanno le offese. Comunque anche questa mi sembra una polemica abbastanza fine, insomma, che lascia il tempo che trova. L'ultima notizia, e poi ti lascio la parola per le altre prime pagine, ci porta invece a livello europeo. Allora, sappiamo che nella primavera del prossimo anno ci saranno le elezioni europee, ma prima di quell'appuntamento ci sono tutta una serie di appuntamenti elettorali importanti in altri paesi, in primis la Polonia, che andrà alle presidenziali entro la fine dell'anno, ora non ricordo esattamente il mese. Nel frattempo in Germania ci sono state le regionali, batosta le regionali per Scholz, vola l'ultradestra nazionalista, la coalizione del cancelliere tedesco esce con le ossa rotte dal voto in Baviera e Assia. Alternative für Deutschland, che ricordiamo è la componente ultranazionalista tedesca, secondo partito a Monaco e Francoforte, balzo della CDU nel Land di Essen, ma ora si apre la partita delle coalizioni. Ovviamente questo esito delle elezioni locali in Germania è preoccupante, o diciamo comunque smuoverà degli equilibri in vista delle europee dell'anno prossimo, ma è preoccupante anche alla luce del confronto serrato, stretto e anche conflittuale, diciamo, tra Germania e Italia sul tema migrazione, che sembra essersi in qualche modo, diciamo, ricomposto perlomeno formalmente nel vertice informale di Granada, che tra le altre ha trattato anche del tema migratorio, all'atere del quale, insomma, insomma Meloni e Scholz si sono confrontati per ben 40 minuti in privato, arrivando diciamo un po' appunto a ricomporre lo scontro che si era acceso fortemente sul tema dei finanziamenti alle ONG. Insomma, questa vittoria dell'ultradestra alle regionali non è un buon presupposto per far sì, insomma, che diciamo si inserisce nel più ampio spettro dell'ascesa delle destre a livello europeo, solamente in Spagna sembra aver avuto una piccola battuta d'arresto. Pagina 21 troviamo inoltre un'intervista a Agnieszka Holland: il virus del totalitarismo ormai contagiato l'Europa. La pluripremiata regista polacca, il PiS, che ricordiamo è il partito di governo alleato di Meloni, usa l'odio come strumento politico, il razzismo dilaga nel nome di una falsa sicurezza che inventa nemici e ci priva della libertà. Con questo io mi fermerei un attimo, così prendo anche fiato, non so se tu vuoi continuare con il Domani.
Sì, mo passiamo al Domani, però un commento su questa questione dei cori sessisti, così insomma i cori sessisti, insomma, la vorrei un po' fare, perché mi sembra sempre più evidente e sempre più insomma, penso che al corteo della CGIL forse, insomma, non so come si possa definire, se più di tanto ci sono state i compagni, la parola compagno, insomma, però tuttavia si continua, insomma, nonostante questo si continua dopo, insomma, ormai parliamo di quanti decenni, quasi 50 anni di femminismo, considerare il sessismo, il linguaggio, le compagne, la lotta femminista inesistente. Cioè, veramente io penso che fuori da noi si è fatto più passo avanti, forse per obblighi di legge, che all'interno di una riflessione, all'interno del mondo considerato di sinistra, comunque delle compagne e dei compagni. All'interno di quel corteo c'era tutta il PD con la premier, come la presidente, e il relativo, diciamo così, entourage, che sulle donne ha puntato tanto le sue primarie. Ricordiamo, insomma, che la Schlein ha preso più di 1 milione di voti, penso principalmente donne, al di fuori addirittura delle sezioni del PD. Quindi una delega importante che la Schlein e tutto il suo entourage, composto da molte donne, la campagna elettorale, c'è stata la Casa Internazionale delle Donne, eccetera, ha avuto. Quindi non basta condannare, cioè non serve che Landini o la Schlein o il PD condanni. Qui c'è un problema serio che, insomma, penso che da questi microfoni stiamo dicendo da tanti anni, ma nell'ultimo periodo sempre di più. C'è un tema importante che è il patriarcato, c'è un tema importante che sono le politiche che questo governo in primis ha preso e sta prendendo su il corpo delle donne e su soprattutto il allontanare definitivamente lo spazio pubblico alle donne, cioè richiudere le donne in uno spazio privato, perché bisogna andare in guerra, bisogna stare a casa a fare figli, bisogna ritornare alla normalità e via dicendo, bisogna lasciare i posti di lavoro agli uomini e via dicendo, e quindi su questo poi puoi fare tutte le politiche di CGIL, di lavoro, di sindacato, di lotte operaie che vogliamo, ma su questo il movimento, io penso, quello mio pensiero, ha perso negli anni 70 e su questo, perché proprio non ha assunto a un certo punto le politiche femministe, le rivendicazioni femministe nella propria agenda politica, e sta continuando oggi così. Cioè, se si pensa che una puttana alla Meloni sia innanzitutto un insulto, quindi ancora nel 2023 non si è capito questo, no? Che le donne hanno diritto di fare del proprio corpo e della propria vita quello che vogliono, quando gli pare e come gli pare, e non è, insomma, questo continuo giudizio sulla sessualità femminile, insomma, da anche porre fine. Quindi non si è capito questo, che, insomma, non è da sottovalutare, è un indice di quelle che sono poi le rivendicazioni e le agende, diciamo così, le priorità delle agende politiche della piazza di sabato, ma non soltanto di quella, ce ne sono tante, cioè si può allargare a tante altre parti di movimento. Quindi io, insomma, l'invito è comunque cioè io proprio all'interrogarsi del perché, insomma, ancora oggi le rivendicazioni delle lotte contro il patriarcato, contro il sessismo che le femministe stanno portando avanti non viene assolutamente messo in agenda politica di nessuno dei compagni e dei compagni che secondo me hanno attraversato la piazza di sabato, ma non solo, che attraversano anche tanti centri sociali nostri e quindi un po' più vicini alla radio. Questo insomma per puntualizzare, perché alla fine insomma queste cose insomma portano indietro, non è che portano indietro, insomma comunque la politica poi alla fine non vai da nessuna parte.
Sì, diciamo è anche l'ennesima occasione persa per diciamo di fronte alla critica chiaramente strumentale di Giorgia Meloni, che non smette comunque di tentare di imporre una visione della politica per le donne che è fatta da se stessa, cioè io sono l'incarnazione del fatto che le donne in Italia possono, hanno tutto lo spazio per arrivare ai vertici, no? Però è la stessa politica che
però
faceva la CGIL con la Camusso. Non so come dire, quando è arrivata la Camusso alla segreteria della CGIL, allora avete visto quanto siamo moderni, quanto siamo attenti alle questioni di genere. Allora quando la Marcegaglia divenne presidente di Confindustria, che paese civile, no? Questa idea iperliberista della politica delle donne, non voglio dire femminista, della politica femminile, no? Allora quindi questa cosa delle insulti alla Meloni, a Giorgia Meloni, è stata l'ennesima occasione persa per dire grazie, perché pensavate che nella CGIL non ci fosse il sessismo è strutturale in questa società, sta anche nella CGIL, è un problema di tutti, è un problema di tutte, è un problema anche nostro. Invece no, la risposta della CGIL per bocca ovviamente del suo segretario uomo Landini è: io loro, quelli che dicevano quella cosa, non li conosco. E invece sì, li conosci, perché sei anche te parte del problema. Ecco.
Continuiamo con il Domani. La rabbia di Israele, allora, il titolo peggiore ovviamente di quella rassegna stampa di oggi è ovviamente quello del Domani, ma perché? Perché non solo la rabbia,
ovviamente
non solo perché la rabbia di Israele, no? Già, quindi ok, ma perché mette in maniera del tutto fuori luogo una foto dei bombardamenti su Gaza, giustificando a questo punto il fatto che Israele da sabato notte ha già ucciso più di 416 persone, continuerà a bombardare in maniera feroce, continuerà a usare il fosforo bianco, fra poco scenderà coi carri armati e con gli scarponi a terra. Questo poi insomma sulle questioni dei scarponi a terra io avrei molto da dire, ma poi casomai ne parliamo nella seconda parte della mattinata.
Vabbè, comunque alle ore 7:30 arriva da un'agenzia ANSA dicendo che dice che Israele è verso attacco Gaza in 24-48 ore.
E quindi insomma Domani non solo insomma patteggia, e questo insomma non poteva essere altrimenti, ma auspica e rivendica i bombardamenti su Gaza, perché tu mi metti una foto di un'esplosione, insomma di un bombardamento, il governo risponde ai terroristi di Hamas e promette una guerra lunga, sale oltre 900 il numero dei morti, sgomento per la tragedia degli ostaggi. Scusate il telefono. Allora, l'editoriale di Mario Giro, ora Israele ha bisogno di tutti i suoi amici, quindi non soltanto insomma come se non ne avesse Israele di tutti i suoi amici, mi sembra che insomma i suoi amici sono abbastanza da tutte le parti. La gravità della situazione in Israele è sotto i nostri occhi, le immagini dei civili uccisi e delle grida dei rapiti fanno rabbrividire, scioccanti appaiono l'efficacia dell'attacco di Hamas e l'impreparazione dei servizi e dell'esercito israeliano. Quindi palestinesi, perché vi fate uccidere tutti i giorni e non rimanete zitti, ma anzi insomma urlate, gridate e vi ribellate? Perché su tutti i morti che ci sono stati in questo anno in Cisgiordania il Domani non ha scritto niente, i giornali non hanno scritto niente? si continua a far crescere generazioni su generazioni con appunto l'idea che armarsi è bello, che entrare in un esercito è bellissimo, quindi si usa prima la guerra in Ucraina, poi adesso i militari italiani, i giovani italiani che vanno a combattere con nell'esercito israeliano e via dicendo, come preparazione, come modello di per evidentemente spargere sempre di più quest'idea della guerra. Il domani, che lo faccia il Corriere della Sera, che lo faccia Repubblica, insomma ce ne interessa, cioè, si sa, no? Ma non perché ci aspettiamo dal domani chissà cosa, insomma, forse un giornale di Renzi, non lo so che cosa, cioè, De Benedetti, è sempre di De Benedetti domani?
Non lo so, però ci aspettiamo. No, però devo dire una cosa.
Finisco. Allora, insomma, però diciamo si trasmette sempre di più alle nuove generazioni un modello militare forte di armarsi, di combattere, di guerra proprio e di vita in questo senso, che è, no, che è di odio sempre di più verso le persone più vicine, che è. Se questo insomma è il modello con cui il domani pensa di far crescere insomma le future generazioni, complimenti, insomma, guerra fondai. La destra è la strategia dei video, Meloni attacca Landini con un filmato e questo siamo a posto. E ancora analisi con i numeri della NADEF, il governo ha aumentato il rischio paese, va bene, adolescenti, stragi e inferno, intervista a Bible. Allora, poi all'interno il domani mette delle altre cose, casomai le andremo a leggere, però una cosa volevo, perché poi ovviamente bisogna essere, insomma, non, che si ammazzino i palestinesi va bene, non ce ne frega niente, però insomma Netanyahu, una parola su Netanyahu, il domani la dice: in guerra il comandante in capo non si cambia, ma il premier israeliano ha sbagliato da tempo tutte le sue mosse, ora il suo tramonto politico è inevitabilmente segnato, ci dice Gigi Riva. Addirittura Gigi. E così Benjamin Netanyahu, il combattente riluttante, il leader che si vantava di non aver mai cominciato una guerra, ora si trova costretto ad assumere i poteri di comando per un conflitto che annuncia lungo e difficile. Avverte i civili palestinesi, li esorta a lasciare Gaza, che è una presa in giro questa, perché ridurremmo i covi di Hamas a rovine, proclama l'intenzione di distruggere le strutture amministrative della striscia e il ramo militare del gruppo terrorista. Sottile distinzione, non cita l'ala politica con cui presto o tardi dovrà comunque trattare, seppur per l'interposto Egitto, come vuole l'ipocrisia diplomatica per la quale non si parla con i terroristi. Ammassa carri armati, missili e soldati a ridosso di Gaza per l'offensiva di terra largamente annunciata e vedremo come si svilupperà. Da Sahel l'esercito, nonostante la sua poderosa potenza, ha almeno due incognite complicate da risolvere. La prima, come salvaguardare la vita delle centinaia di ostaggi che saranno presumibilmente usati come scudi umani. Nella storia di Israele, questo insomma non è la prima volta che vengono rapiti, ci sono degli ostaggi a Gaza che non sono mai stati usati come scudi umani, ma al limite, come tutti gli ostaggi nella storia del mondo intero, vengono usati per degli scambi di prigionieri. Hamas ha già, penso, chiesto l'equivalente insomma di prigionieri nelle carceri israeliane. Quindi questa cosa di scudi umani, si sa proprio che cavolo vuol dire lo scudo umano, che mi metto un prigioniero sulla testa contro le bombe, ma che vuol dire lo scudo umano dei prigionieri? Cioè, veramente io non riesco a capire se i giornalisti, poi sta scritto, quando scrivono pensano anche a quello che scrivono, alla figuraccia che fanno, poi dici perché i giornali non li compra nessuno e le vendite vanno sempre più giù, insomma. Una domanda, fatemi una domanda. Nella storia di Israele, pur di riavere anche un solo suo uomo catturato, si sono spalancate le porte delle carceri a migliaia di detenuti palestinesi. Appunto, esistono gli scambi, che in guerra è una pratica che si fa ovunque, non soltanto qua. Sa, l'hanno fatta anche i russi e gli ucraini. Addirittura si è analogamente preceduto per la restituzione del corpo di un soldato morto e già adesso si vocifera di possibili scambi di prigionieri dopo l'arresto di centinaia di terroristi. È il riflesso della memoria lunga della Shoah, la volontà di considerare sacra la vita di ciascun cittadino. Quindi la vita di ciascun cittadino ebreo in questo caso, perché se mi citi la Shoah vuol dire che tu non mi stai parlando dei cittadini di Israele, mi stai parlando dei cittadini ebrei, quindi il corpo di un cittadino ebreo è sacro e addirittura insomma diamo anche quelli morti sono sacri. Il corpo di un cittadino a questo punto cosa? Musulmano? Islamista?
Arabo?
Sì, poi ci arriviamo, perché se mi parli di ebrei non mi stai parlando di cittadini arabi, quindi mi stai parlando di cittadini religiosi. Quindi che vuol dire? Che siccome tutti gli arabi o molti degli arabi palestinesi sono musulmani, allora tanto sti cavoli, sono una religione
aversa.
Ma la narrazione
è la stessa cosa, arabi e musulmani.
Sì, però insomma questo mi interessava perché Israele è, noi stiamo comunque continuando a difendere uno Stato altamente teocratico.
Sì, e più che altro ogni volta
senso.
Che si attacca Israele come governo, come forma di governo comunque teocratica, una delle cose che vengono dette come per metterti spalla al muro nelle tue contraddizioni è l'antisemitismo, no?
Certo.
Quindi,
infatti. Vabbè. Comunque la seconda, e sto quasi per concludere, come condurre la guerriglia nelle strette strade della città della Striscia, dove sono penalizzati gli ingombranti carri armati Merkava e favoriti gli agguati dei difensori che conoscono a menadito il terreno, perché poi l'abbiamo visto anche in Siria, purtroppo la guerra si vince anche, soprattutto a terra, insomma mi sembra che quello che è successo nella Striscia di Gaza sia abbastanza palese. Quindi puoi entrare con i carri armati quanto vuoi, ma a un certo punto da quei carri armati devi scendere. Ci sarebbe poi una terza difficoltà: dopo che avranno taciuto le armi, se Israele occuperà la Gaza, la dovrà poi amministrare, questo l'italiano, compito da far tremare i polsi a qualunque governo. Meglio allora una reazione sì molto determinata dopo un massacro barbaro che agli israeliani ha invocato l'olocausto, ma che lascia intatta un'autorità locale per il dopo. Oddio, cioè c'è una... tutto questo Netanyahu lo sa, da politico navigato e spregiudicato. Va bene, soldato valoroso, qui si parla di soldati valorosi, c'è sempre una narrazione, appunto, ripeto, di guerra, a cui si vuole far crescere poi appunto le nuove generazioni. Questo il domani, poi ci sono delle altre notizie a questo punto, mandiamo forse uno stacco musicale, un secondo, così riorganizziamo la lettura dei quotidiani. Sempre 06 49 17 50 e NAS, recapito telefonico.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine. Questa traccia tagliata, così tranciata di netto, ci lascia spazio per la lettura dell'ultima prima pagina di oggi dei giornali cartacei che abbiamo in redazione stamattina. Il Messaggero, ovviamente immancabile anche in questo caso, si apre con Israele, caccia agli ostaggi, tank di Israele verso Gaza, scontri per le strade, fiato sospeso per la sorte di decine di civili rapiti da Hamas. Questo è il tema a cui insomma il Messaggero dedica le pagine dalla 2 alla 9 con vari articoli, ovviamente come per gli altri quotidiani. Israele in guerra, i tank verso Gaza, si muovono gli Stati Uniti, questa è la cronaca un po' della giornata. Che trovate alle pagine 2 e 3 del Messaggero. Porto d'armi rilasciato in una settimana, ci sarebbero ancora cellule dormienti dei jihadisti pronte a colpire dall'interno. Questo un po' il linguaggio utilizzato insomma dal Messaggero, un po' la chiave di lettura. Si aggrava ora dopo ora, dice l'articolo di Mauro Evangelista, alle pagine 2 e 3 il bilancio delle vittime: oltre 700 gli israeliani, 400 sul fronte opposto. Il governo tedesco ha annunciato di voler rivedere gli aiuti destinati ai palestinesi, frattura terribile, perché questo poi è l'altro tema, no? Richiamare chi in qualche modo si è espresso in vario modo a sostegno o comunque con un'apertura nei confronti dei diritti della popolazione palestinese, ora viene richiamato alle sue contraddizioni, alle sue colpe, come per dire avete aiutato i palestinesi e insomma questa è la conseguenza. Tra l'altro, come se i soldi della cooperazione in Palestina, un po' questo è il tema, come se i soldi della cooperazione verso la Palestina in realtà finissero ad armare Hamas, un po' sembra questa il discorso, e il motivo per cui appunto la Germania viene subito si è espressa nei termini di un taglio ai fondi per le ONG che lavorano in Palestina, no? E questo ovviamente, cioè, poi la Germania su questo tema dell'ONG in questo momento magari sta pure un po' suscettibile, un po' sensibile, però insomma tant'è, questa diciamo è un'altra delle conseguenze di questa mala narrazione di quanto sta succedendo nella striscia di Gaza in Palestina e in Israele. I razzi di Hezbollah aprono il fronte nord, l'incubo del contagio dal Libano, un messaggio agli altri paesi arabi, ma per ora il rischio di un allargamento del conflitto sembra limitato. E poi c'è diciamo, come in ogni vicenda, c'è questa tendenza dei giornali a rendere le vittime di qualsiasi cosa succeda dei personaggi, no? Quindi in questo caso si stanno creando tutta una serie di personaggi degli ostaggi o degli ostaggi israeliani e anche delle vittime dell'attacco di Hamas, in particolare queste ragazze che erano a rave, cioè diciamo almeno un paio di loro sono già diventate dei personaggi indiscussi, la loro faccia sbattuta a destra e a manca, e insomma anche questo, e questo troviamo anche sul Messaggero a pagina 4. Addirittura leggevo, insomma, stamattina ascoltavo una rassegna stampa prima di venire qua, una di loro è diventata già questa Noah, che era al rave, è diventata l'immagine simbolo, no? Cioè, nel senso, io già mi immagino illustrazioni, opere d'arte, grafiche, tutte con la faccia di Noah come simbolo dell'attacco di Hamas, dell'attacco terroristico in Israele. Poi a pagina 5 appunto la storia delle vittime, soldati, anziani, bambini, caccia disperata agli ostaggi, sono nascosti nei tunnel. C'è addirittura un'intervista a Marco Bertolini, generale ex capo, che dice: Gaza è un formicaio ostile, difficile un blitz per liberarli, meglio la via diplomatica. Pagina 7, il fronte pro-palestinesi, questo è il titolo della sezione, e si parla di Iran, l'attacco ideato dall'Iran, quindi il Messaggero arriva direttamente a dire che l'attacco di Hamas è stato ideato dall'Iran, l'ok è arrivato lunedì. Ieri incontro Raisi jihadisti. E poi Meloni sente Netanyahu, faro sui fondi ad Hamas, il governo si impegna a fare verifiche sui finanziatori italiani del gruppo terrorista, tela con l'Egitto per contenere l'escalation, in Libano sale l'allerta per i soldati italiani. E poi però ci sono appunto altri temi sulla prima pagina del Messaggero. Questa era un po' una carrellata di quanto riguarda degli articoli che sul Messaggero parlano di Israele, e ovviamente insomma vi ritrovate nelle pagine interne, ma l'editoriale di Alessandro Campi in realtà oggi inaspettatamente, per quanto mi riguarda, si lancia su un altro tema. Il tema è quello della giudice apostolico, del tema del ruolo della magistratura, dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, perché questo un po' è il tema, cioè c'è chi critica gli attacchi del governo alle sentenze, sbandierando il tema della indipendenza della magistratura, e chi attacca il comportamento della giudice apostolico, che insomma ha partecipato a una manifestazione, sbandierando il tema dell'imparzialità del giudice, di fatto cercando di argomentare che se tu partecipi a una manifestazione poi non sei imparziale se ti trovi a giudicare dello stesso tema di cui si occupava la manifestazione stessa. Quindi Alessandro Campi entra in questo tema con un editoriale che io non leggerò, ma sul tema dei migranti trovate diciamo un'intera pagina 15 dedicata appunto a questo terzo video sulla giudice, trattenimenti, nuovo stop, quindi si parla della nuova sentenza del giudice di Catania. L'unica cosa che vorrei riportare è l'affermazione di Nordio sulla vicenda di Yolanda Apostolico. Il giudice Yolanda Apostolico poteva ma non doveva partecipare alla manifestazione, questo quanto dice Carlo Nordio. I limiti di un magistrato sono fissati da varie pronunce della giurisprudenza, ma soprattutto dalla deontologia e dal buon senso. Più manifesta le sue idee politiche, più vulnera la presunzione di imparzialità. Il Ministero della Giustizia non può esprimersi su questo caso specifico, ovvero sulle dimissioni che vengono richieste a gran voce dalla Lega e da tutta la maggioranza di governo. Ufficialmente non sappiamo nemmeno se il magistrato abbia partecipato o no a quella manifestazione, sono state annunciate interrogazioni, faremo subito accertamenti. Intanto questo è importante dirlo, c'è ovviamente un ricorso in Cassazione contro la sentenza della giudice Apostolico presentato dal governo italiano, quello sarà l'unica sede in cui appunto la solidità dell'argomentazione giuridica della sentenza verrà in qualche modo verificata, per quanto possiamo insomma pensare che la magistratura non sia strattonata a destra e a manca dal dibattito pubblico, l'abbiamo visto appunto con la vicenda di Alfredo Cospito. Detto questo, insomma bisognerà attendere, e detto questo bisognerà anche stare un po' a sentire cosa andrà a riferire Piantedosi mercoledì in Parlamento, perché ha annunciato che riferirà alle Camere su questa vicenda. Inoltre, infine, diciamo, c'è un altro articolo sul Messaggero di Cecilia Lavatore, che è una scrittrice e insegnante. Cosa ci dicono quelle svastiche sui muri di scuola? E voi potreste pensare che è tutta una roba contro il fascismo, che insomma sta ritornando, comunque se è mai passato insomma di moda, sta ritornando in auge tra i giovani, insomma una critica? No, è una riflessione Melenza sul rapporto con gli adolescenti. Non ci interessa. Poi torniamo sempre sulla prima pagina, un altro tema, le adozioni. La proposta arriva alle Camere, allora è arrivata alla Camera dei Deputati, mi sembra, una proposta di legge di Fratelli d'Italia sul tema delle adozioni. Allora, di adozioni si è fatto un gran parlare perché anche dai microfoni di questa radio, ma in relazione alle cosiddette famiglie omogenitoriali, perché ovviamente dai detrattori omofobi e lesbofobi diciamo viene l'adozione in casi particolari viene sbandierata come la soluzione, la quadratura del cerchio, no? Di fronte all'impossibilità di riconoscere una genitorialità non naturale, quindi non fatta da un uomo o una donna in una coppia monogama matrimoniale. In realtà invece questa proposta di legge di Fratelli d'Italia ovviamente non va in questa direzione, ma è una proposta di legge che invece punta a velocizzare e a sburocratizzare le adozioni, ovviamente per le coppie eterosessuali. Per esempio, per l'affido basterà essere comunque sposati ma da 2 anni, e il deputato Trancassini, che è appunto il primo firmatario di questo progetto di legge di Fratelli d'Italia, dice: le coppie sono intrappolate nella burocrazia, spesso finiscono per rinunciare. Abbiamo ok, finisco. Quindi questo su tema delle adozioni poi lo trovate in questo articolo di Carboni a pagina 17. Infine Luca Cifoni ci parla delle pensioni. Tagli alle pensioni sopra i 2100 euro, partono le cause, obiettivo Consulta. Il tema è il mancato adeguamento al costo della vita delle pensioni sopra i 2100 euro. La prassi colpisce il ceto medio e dura da 10 anni, per un mancato introito che si avvicina ai 40 miliardi, che significa la perdita di potere d'acquisto del 9%. Così i sindacati dei dirigenti hanno deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale, chiedono l'annullamento della norma, quindi la classe media contro il caro vita.
Allora, torniamo ancora in diretta, ringrazio il compagno che è al telefono. Buongiorno, sì, noi ti sentiamo, tu?
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo.
Okay.
Vai.
Posso intervenire?
Certo, vai.
Allora, io volevo fare due piccole annotazioni molto circoscritte rispetto alla vastità di quello che sta succedendo nei territori palestinesi e in Israele in questo momento, però facendo notare in particolare l'episodio del rave party che stava avvenendo ai confini con Gaza, nel Negev, e come è stato trattato quantomeno dalla stampa italiana, che per 36 ore, se non per 48, ha riportato che l'attacco era avvenuto all'interno di una festa religiosa, mentre già sui media internazionali la notizia era completamente diversa. Se si vanno a rileggere le diverse agenzie, insomma, già si sapeva che quello non era religioso. Questo per dire che poi dopo viene presentato attualmente il rave dove c'è stata l'incursione dei militanti palestinesi in in un modo totalmente diverso, del tutto insomma, rispetto a quello che è successo qualche mese fa col decreto che fecero passare subito al governo con la scusa di un episodio che è successo, mi pare, in Toscana tempo fa, dove appunto il giorno dopo si creò questo decreto qua in Italia d'urgenza contro il rave, in cui si prevedevano pene pesantissime per gli organizzatori e per chi vi partecipava. E quindi emergono delle contraddizioni molto, diciamo, rispetto alla portata di quello che sta succedendo in Israele, molto, diciamo, relative, però per il nostro paese è molto importante invece a livello di comunicazione, perché tutti i giornalisti, certo, delle giornalistiche, possiamo apprezzare in televisione, che parlano di quanto è avvenuto con l'attacco dei palestinesi, insomma, parlano del rape come adesso, anche come dicevi tu anche prima, incensando i ragazzi e le ragazze che vi partecipavano in quanto sono stati o uccisi o feriti o sequestrati o resi prigionieri. Però sarebbero gli stessi ragazzi e ragazze che stanno qui in Italia a fare le stesse cose, che vengono demonizzati con pene pesantissime fatte da questo governo. E i giornalisti, ecco, il ruolo dei giornalisti e dell'informazione, come sempre in queste circostanze, è quantomeno contraddittorio, al di là di come la ripensi sulle vicende medio orientali e su rave stessi. Però è da far presente che stiamo subendo un attacco propagandistico piuttosto forte, insomma, dimenticando tutto quello che c'è stato prima. Probabilmente questi ragazzi qua in Italia avrebbero fatto il carcere se non che sarebbero stati identificati e repressi dalle nostre forze dell'ordine, tra l'altro, in tutto questo. Adesso c'hanno altri problemi là. Volevo far notare questa piccolo aspetto, che però è significativo, certo, di come viene trattata la notizia a seconda del posto dove si svolgono i fatti, del contesto.
E in base a quanto ci serve una cosa e un'altra anche? Anche in base a quanto ci serve, insomma, in questo caso i ragazzi servono, no? Come immaginario, come gioventù,
certo, adesso
contro la barbarie.
Quella è la meglio gioventù israeliana.
Bravo, questa,
okay, qua invece sarebbe stata la peggiore feccia italiana. Adesso, senza esprimere giudizi di merito su feste rave, feste religiose, che ne so, e sacre di paese, insomma, mi sembra abbastanza evidente che il quadro viene composto sempre a misura degli interessi dei governi, in questo caso il nostro e quello israeliano, insomma, e niente, vediamo come si evolve la situazione.
Infatti.
E auspichiamo la libertà, noi intanto nel frattempo ancora più forte e ancora a maggior ragione di Khaled,
perché che è stato liberato.
Perché Tajani ha cominciato a continuare a dire che gli italiani stanno tutti bene in Israele, a Gaza, in Cisgiordania, se ne è scordato uno.
L'abbiamo detto prima dai microfoni, penso che cioè c'è stato comunicato che Khaled è stato liberato, questo vuol dire che gli è stato ridato il passaporto.
Perfetto.
Anche se a noi ci risulta, poi ne parleremo fra poco ancora meglio, che tutte le vie di uscita, diciamo così, di Israele sono chiuse, quindi sia l'aeroporto di Tel Aviv che il ponte di Allenby dove fu arrestato Khaled, quindi verso la Giordania. Quindi al momento, ok, ho un passaporto, però a noi al momento ci risultano, insomma, chiuse entrambe le vie. Quello di Allenby di Giordania l'hanno chiuso, mi sembra, ieri sera.
Però ecco, intanto è un'ottima
notizia.
Non la sapevo e, insomma,
la diamo.
Sono veramente contento di questa notizia.
Infatti. Va bene, noi ti ringraziamo e grazie di questa puntualizzazione che oggettivamente, insomma, ci aspettavamo, e meno male che è venuta, e
grazie,
ti ringraziamo. Ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Questo anche per dire che oggi pomeriggio, comunque, non al Parco dell'Energia ma alla SNIA, insomma, comunque c'è un'assemblea sulla Palestina, noi comunque la diamo. A continuo di quanto riguarda quello che è successo al confine, si è parlato dei giovani, si parla, ma lì erano presenti anche molti militari. Tanto che il Corriere della Sera, in un trafiletto molto piccolo, dice che è morto un colonnello molto importante dell'esercito israeliano, il colonnello Jonathan Steinberg, 42 anni, ufficiale in comando della brigata di fanteria Nahal, quindi brigata di fanteria, è stato ucciso da Hamas, era uno degli ufficiali più alti in grado, è morto al confine con la striscia di Gaza, quindi diciamo così, questo per dire che di questo si è parlato molto poco. Poi dei militari morti sono stati, insomma, si è focalizzato esclusivamente su i giovani, ma lì c'è un esercito occupante, quindi ci sono anche dei militari e ci sono dei comandanti e c'è un'occupazione militare, quindi questo, insomma, non è non è che è esterno. Poi si parla ancora in un'intervista di Netanyahu: il destino del premier è già condannato dalla storia. Soltanto l'intervista è a Rad Nir, che è il capo degli esteri di Canale 2 News, il canale più seguito in Israele. Quindi il Corriere intervista il Canale 2 News, intervista un altro giornalista in Israele, chiede appunto che cosa succederà a Netanyahu, perché oggettivamente, ovviamente, uno dei maggiori personaggi politici colpiti da questo attacco è sicuramente il premier israeliano Netanyahu.
Sì, allo stesso tempo, cioè, ecco, su questo, perché guardavo le altre prime pagine, un altro tema, no?
Aspetta, che finisco, gli chiedo che cosa gli dice. Quello gli dice soltanto: soltanto gli Stati Uniti e l'Europa hanno continuato a parlarne. Si parla del trattative di pace, degli accordi di pace tra governo israeliano e governo palestinese, cioè non so, comunque accordi di pace, e lui gli risponde: guarda che soltanto gli Stati Uniti e l'Europa hanno continuato a parlarle. In Israele sono 2 anni che il processo di pace è fuori dal discorso pubblico, in questo momento poi non è nemmeno proponibile. Tuttavia, puntini puntini, se è possibile sognare un futuro di speranza, navigare verso un orizzonte immaginario, allora potremmo trovarci di fronte all'impensabile. Se Israele sarà in grado, e non so come, di togliere dall'equazione Hamas e Hezbollah, forse sarà possibile trovare una soluzione accettabile per le due parti, noi palestinesi. E infine, chi pagherà di questo? Non c'è dubbio che il primo ministro Netanyahu pagherà, ma nei momenti di crisi gli israeliani si uniscono e mettono da parte differenze e conflitti interni. La resa dei conti, come accadde per Golda Meir, avverrà solo quando questa crisi avrà termine. La condanna della storia con la S maiuscola per Netanyahu è tuttavia già lì, e quella non gliela toglie nessuno.
Allora sì, a parte questa storia con la S maiuscola, fa sempre molto sorridere, mi richiamo appunto le dichiarazioni di Giorgia Meloni questo fine settimana, che commentando le proteste contro la sua presenza a Torino degli studenti ha detto: se le proteste vengono dai centri sociali non fanno altro che confermarmi che sono dalla parte giusta della storia. Anche quella storia forse era con la S maiuscola. Ma quello che invece volevo dire era che comunque un altro sottotema, diciamo un altro aspetto di quanto sta accadendo in Israele riguarda proprio governo di Netanyahu, perché se è vero che da un lato c'è un forte attacco, no, a Netanyahu, ma anche diciamo più in generale alla retorica della sicurezza di Israele, a questo enorme apparato di sicurezza, lo scudo antimissilistico che viene appunto finanziato non solo da Israele ma diciamo dalla maggior parte delle potenze occidentali, non è bastato, no? Non è bastato a proteggere Israele dall'attacco di Hamas di sabato, e questo diciamo ha comportato delle aspre critiche a Netanyahu, questo da un lato. Ma dall'altro, ovviamente la leadership di Netanyahu sappiamo che era un po' diciamo oggetto di grandi proteste in Israele, insomma, per la riforma della giustizia eccetera eccetera, in Israele e fuori Israele. Ovviamente questo, quanto sta succedendo, porterà appunto, come si diceva, probabilmente alla formazione di un governo di unità nazionale, e in realtà farà passare in secondo piano, assolutamente sullo sfondo, le critiche rispetto alla leadership sempre più autoritaria e dispotica di Netanyahu. Questo insomma lo troviamo un po' per esempio sull'apertura del Fatto Quotidiano di oggi, che ovviamente apre con Hamas, strage degli innocenti, e su questo insomma mi sembra inutile commentare oltre quanto abbiamo già detto, ma il titolo dice anche Israele processa Netanyahu, e processa Netanyahu proprio per questo enorme buco che l'attacco di Hamas ha creato nel sistema di sicurezza dei confini che protegge i confini israeliani. Insomma, solo questo volevo aggiungere per puntualizzare, diciamo, quali sono i filoni di discussione su quanto sta avvenendo, che troviamo sulla stampa italiana perlomeno.
Allora, continuando sulla questione italiana, il Corriere della Sera a pagina 14 mette un'intervista a firma di Paola Di Caro al ministro degli esteri Tajani, cioè noi siamo passati da Di Maio a Tajani e come ministri degli esteri. Che ovviamente, come avete letto, ha deciso di spostarsi cioè di andare in Egitto, e parla di mediazione e appunto che ruolo può svolgere l'Italia. Gli dice: ma noi siamo da sempre per una politica dei due popoli, due stati. Peccato che insomma un popolo è quasi sterminato. Conosciamo bene la complessità della situazione, abbiamo avuto rapporti anche con l'autorità palestinese che ce ne ha dato atto. In questo momento però non si può non stare dalla parte di chi viene così vilmente aggredito, di un popolo, quello israeliano, colpito in modo terribile. Stiamo già parlando di un migliaio di morti, eccetera, eccetera. E state agendo di concerto con altri paesi per una pressione più incisiva? Manteniamo un costante contatto con i partner internazionali, a iniziare dagli Stati Uniti, e con gli attori regionali costruttivamente impegnati per far avanzare il dialogo tra le parti. Ci siamo riuniti con il quintetto USA, Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna per coordinare le posizioni. Siamo sempre pronti a ogni iniziativa per evitare appunto l'escalation. Temete ripercussioni in Italia? Ogni obiettivo sensibile è protetto. Siamo attentissimi e non registriamo allo stato particolare allarmi. In questo quadro la sensazione è che ci sia meno attenzione al fronte ucraino. No, l'Italia continua a sostenere Zelensky facendo quello che è nelle nostre possibilità. Valutiamo un ottavo pacchetto di aiuti. Vedremo quali saranno i contenuti, li stabilirà il governo. Faremo la nostra parte per quanto ci sarà possibile. Lavoreremo assieme alle Nazioni Unite per una pace che sia giusta. Allora, su questo però un altro tema di cui è uscito anche l'agenzia ANSA, però insomma poi se mi vuoi interrompere vai, che riguarda invece le questioni energetica, sì, che è sicuramente l'altra parte più importante, perché il ministro Urso ha detto: l'attacco a Israele crea una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, per esempio per l'energia. Lo ha detto il ministro delle imprese, eccetera, eccetera, a Rai News 24, ricordando che dal Nord Africa arrivano altre risorse. Sullo sciopero dal Nord Africa arrivano altre risorse. Tuttavia, Federico Fubini sul Corriere della Sera ci dice: al Gerico con Hamas in Europa si riapre il fronte dell'energia. Quindi sul Nord Africa arrivano altre energie, insomma dal titolo del Corriere della Sera la vedo alquanto difficile, o comunque si continua ad espandere una crisi energetica ad ampio raggio, che un po' l'accordo tra Arabia Saudita e Israele doveva un po' colmare, e che evidentemente anche le prime dichiarazioni del ministro degli esteri cinese evidentemente insomma pongono sul piatto subito la questione energetica. E Federico Fubini, che insomma che si occupa di economia appunto, ci dice: allora, sabato il Ministero degli Esteri algerino ha pubblicato una dichiarazione che è un compendio delle contraddizioni e delle fragilità europee di questa fase. Nel pieno dell'attacco di Hamas contro migliaia di civili israeliani, il governo di Algeri ha condannato la risposta dell'aeronautica dello Stato ebraico su Gaza e espresso piena solidarietà per il popolo palestinese. Quindi stiamo parlando dell'Algeria. È stato, con quella dell'Iran, una delle reazioni più favorevoli per Hamas. in tutto il panorama internazionale. Questa è la stessa Algeria alla quale l'Italia si è rapidamente rivolta per sostituire le forniture di gas della Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. Fra il 2021 e l'anno scorso l'import di metano in Italia dalla Russia si è più che dimezzato, da 29 a 14 miliardi di metri cubi, mentre dall'Algeria è cresciuto da 22 a 26 miliardi di metri cubi. Ora il principale fornitore di gas in Italia è il paese nordafricano più vicino ad Hamas, oltre ad essere legato a Mosca da una relazione storica che prosegue anche in questi mesi. Naturalmente nel breve periodo questo non cambia molto, l'Algeria non potrà smettere di vendere il suo metano all'Italia né ridurre le forniture, non potrà usare anche lei come la Russia l'arma del gas per ricattare l'Europa, se non altro perché le due sponde del Mediterraneo sono legate da un gasdotto di fatto insostituibile. Ma la reazione di Algeri ci ricorda che non tutto va come nel migliore dei mondi possibili. L'Unione Europea di fatto non ha potuto reagire quando il mese scorso l'Azerbaigian ha aggredito il Nagorno-Karabakh avviando la pulizia etnica degli armeni. Il gas azero è un'altra fonte vitale con la quale stiamo sostituendo la Russia. E quanto alle forniture di Vladimir Putin, sicuramente sono molto ridotte, ma l'Europa non aveva mai comprato tanto gas russo attraverso la Turchia come sta facendo in questi mesi. Restiamo profondamente insicuri ed esposti anche a un'esplosione dei prezzi del petrolio. Se adesso la reazione israeliana coinvolgesse l'Iran, appunto il petrolio ne risentirebbe. La lezione è che l'Europa e l'Italia devono accelerare la diversificazione più ampia possibile delle fonti di energia, sia geografica che tecnologica, perché in questa parte sempre più pericolosa del mondo non possiamo più permetterci di dipendere da nessun altro se non da noi stessi. Questo ci dice Federico Fubini, in poche parole un chiaro quadro energetico, perché in tutti questa rassegna stampa e tutti questi giornali poi quello che è un'analisi politica sul ruolo della Russia non viene minimamente fatto. Per di più Repubblica in prima pagina ci dice, Repubblica Online, Israele il prezzo del gas in avvio balza oltre i 40 euro, quindi mi sembra che comincia a uscir fuori appunto quella che è la crisi energetica già iniziata e che continuerà. E allora non so se vogliamo anche un po' passare ad altri argomenti, però poi c'è la questione insomma del Campidoglio che in maniera del tutto arbitraria e in nome della cittadinanza romana, su cui insomma penso che i cittadini e le cittadine romane non siano minimamente d'accordo, dopo far sventolare le bandiere ucraine insomma un po' in vari palazzi, adesso sventoliamo la bandiera di Israele sul Campidoglio. Questa questione è di una infamità e di una allucinante e vai solo la solidarità sui palazzi e nell'ordine sparso, e c'è la foto appunto della proiezione della bandiera di Israele sul Campidoglio in nome della cittadinanza romana, di cui inviterei Gualtieri a tenersi largamente distante, perché la comunità, cioè la cittadinanza romana, non è d'accordo su sta cosa.
Allora, innanzitutto ci ha chiamato un compagno per ricordarci che oggi è anche l'anniversario dell'uccisione di Ernesto Che Guevara, così per esatto. E poi su questa cosa in realtà la stampa al di là di tutto fa una carrellata che è abbastanza interessante delle reazioni a quanto sta accadendo in Israele in tutto il mondo. Poi cercheremo anche di buttare un occhio alla stampa internazionale, però intanto per avvicinarci diciamo all'occhio esterno ai nostri confini vorrei insomma raccontare un po' di così un po' spot una serie di cose sulla scia di quanto tu dicevi rispetto alla proiezione della bandiera israeliana. Parigi spegne la Torre Eiffel, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha spento la Torre Eiffel ieri sera e così sarà anche oggi per esporre i colori della bandiera israeliana in ricordo delle vittime. Questa insomma appunto in continuità, fanno tutti un po' la stessa cosa e dicono quasi tutti un po' la stessa cosa con rare eccezioni. Zelensky, no, l'altra cosa interessante è vedere appunto come si polarizzano chiaramente, diciamo, le prese di posizione. Zelensky chiama Netanyahu, il presidente ucraino Zelensky ha parlato con il primo ministro israeliano Netanyahu per dimostrare il sostegno dell'Ucraina a Israele, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, cancellare Hamas. Questo è interessante perché appunto l'ambasciatore delle Nazioni Unite, l'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite è intervenuto chiamando quanto successo il nostro 11 settembre, quindi dire una cosa del genere negli Stati Uniti di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite smuove un portato emotivo, diciamo, collettivo non indifferente. Così l'ambasciatore di Israele all'ONU Gilad Erdan: è il momento per cancellare Hamas, questa è la dichiarazione. Inoltre dice: i soldi dati a Gaza servono non per mangiare ma per il terrorismo. Quindi qui la questione appunto sulla cooperazione torna in primo piano. Il presidente israeliano Isaac Herzog: una guerra lunga, si preannuncia una guerra lunga e ampia, una guerra del genere non finisce in un batter d'occhio, ancora una volta lo Stato di Israele prevarrà. L'ambasciatore invece palestinese alle Nazioni Unite Riyad Mansour: il diritto di Israele di difendersi verrà interpretato come licenza di uccidere, la storia per alcuni inizia quando gli israeliani vengono uccisi. Questa un po' la posizione, direi che rimette un attimo lievemente il focus diciamo nella giusta prospettiva. Poi il programma alimentare mondiale, il World Food Program delle Nazioni Unite, ha chiesto la creazione di corridoi umanitari per fornire aiuti alimentari a Gaza a seguito dei raid aerei israeliani in risposta agli attacchi di Hamas. E il primo ministro Netanyahu ha nominato il generale di brigata in pensione Gal Hirsch coordinatore per i prigionieri dispersi. Poi continuando su questa scia, la Germania rivede gli aiuti, come dicevamo prima, rivedrà gli aiuti ai palestinesi dopo l'attacco, lo ha detto il ministro dello sviluppo Schulz, sottolineando che il governo è attento a verificare siano usati per fini pacifici. Come lo farà non è ben chiaro. Poi sempre per questa polarizzazione, appunto, tu leggevi dell'Algeria, mentre la Russia, hacker russi contro Tel Aviv, il gruppo di hacker russi Killnet ha annunciato attacchi contro Israele perché responsabili di questo spargimento di sangue. Nel 2022 ha sostenuto il regime terroristico dell'Ucraina. La Polonia porta via i connazionali da Israele e qui si viene riportata la notizia di 1000 italiani militari israeliani. A New York c'è stato ieri un corteo pro-Palestina che è stato definito ripugnante dal governatore dello stato di New York, Kathy Hochul. Non usa mezzi termini, appunto, la governatrice, per condannare la manifestazione pro-palestinesi che si è svolta a Times Square ieri. Mentre la comunità, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, anzi con la voce, diciamo, della sua presidente Noemi Di Segni, dice: Hamas è una minaccia esistenziale, ribadiamo il diritto dello Stato di Israele a difendersi. Questa un po' era, diciamo, se invece guardiamo un po' all'Italia, diciamo, vari leader politici di partiti si sono, ma anche, insomma, esponenti istituzionali hanno preso parola, diciamo, su questa situazione. Abbiamo ovviamente la Russa che dice che il contributo italiano deve mirare a una pace giusta. Qui c'è senza dubbio la mano degli stati canaglia a partire dall'Iran. Queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il guardasigilli Nordio ha avuto un colloquio telefonico con l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, si è ribadito il diritto di Israele a difendere il proprio territorio. Italia Viva contro il giustificazionismo di una certa sinistra verso Hamas, un'organizzazione terrorista, e Iran, Stato che foraggia il terrorismo, è inaccettabile. Queste le parole di Raffaella Paita. coordinatrice di Italia Viva. Italia Viva, stesso partito appunto di Renzi, che diciamo è stato interrogato sempre dalla stampa sulla questione dell'Arabia Saudita. Gasparri, minaccia per tutto il pianeta, un attacco forse ancora più grave di quella alle Torri Gemelle, ha detto Gasparri. Quindi ritorna di nuovo la retorica sull'11 settembre, sempre per questa, insomma, mobilitare un po' le pance delle persone. E poi infine il PD. Marina Sereni, della segreteria del PD, dice: angoscia e sgomento pensando a Israele, virgola, a Gaza. Alla comunità internazionale spetta di fermare la violenza e cercare la strada per riprendere il dialogo. Questa è esattamente la stessa posizione che aveva preso anche Elly Schlein, interrogata sul tema durante il corteo di sabato.
Allora, io direi che potremmo passare a qualcosa sul locale, no? Di Roma, eccetera. C'è la questione del Campidoglio, ci sta la questione di Lucia Siesta, che potremmo leggere dal, cioè, il Messaggero.
Io ce l'ho aperta.
Poi c'è la questione che c'è stato a Ponte Galeria, c'è stata l'ennesima rivolta. Prima no, leggo un po' così, no, no, l'ultima notizia, perché prima l'avevo data, però volevo leggere. Ieri appunto Tajani è andata a questa trasmissione, insomma è stata un po' terribile, di mezz'ora su Rai 3. Ricordiamo che da Lucia Annunziata siamo passati a Monica Maggioni nella condizione di mezz'ora, e Tajani ha detto: ci stiamo preoccupando per gli italiani in Israele, ce ne sono circa 18.000 che vivono in Israele, molti hanno il doppio passaporto, no, perché i numeri sono importanti per me a un certo punto, quindi ci sono 18.000 italiani che hanno il doppio passaporto con Israele, 1 migliaio sono giovani che stanno svolgendo il servizio di leva con l'esercito israeliano, 1 migliaio, cioè 1 migliaio dei giovani stanno svolgendo il servizio di leva con l'esercito israeliano, 500 sono pellegrini o persone che lavorano pro tempore in Israele. C'è, diciamo così, una differenza tra l'essere pellegrino, quindi pellegrini, quindi ti muovi, entri ed esci, insomma vai in pellegrinaggio in una città, qual è? Gerusalemme, immagino, e un conto sono le persone che lavorano pro tempore in Israele, insomma sono due categorie un po' diverse. Comunque questi sono 500, poi ce ne sono una decina nella striscia di Gaza di italiani. A dichiararlo il ministro degli esteri Antonio Tajani è a in mezz'ora, una decina, cioè loro non sanno neanche
che stanno là, non si
no
sa
ma non sanno
fare.
Neanche quanti, insomma, mentre, no? Vabbè.
Sì, sì.
In mezz'ora su Rai 3 dei 18.000,
perché è sempre la questione che t'ava a cercare, se vai sta là,
certo,
non
è
che poi da
problema tuo. Dei 18.000 italiani che vivono in Israele, 1.000 sono, lo ribadisce, 1.000 sono militari in questo momento. Sono persone che vivono in Israele di religione ebraica, ma hanno anche il passaporto di origine. Ok, sì. Quindi sono persone che vivono in Israele, sono italiani, cioè nel senso di nascita evidentemente italiana, che a causa del doppio passaporto, a causa del fatto che sono dei coloni, cioè che hanno delle case nelle colonie, a partire insomma dal 2002 di italiani insomma che hanno la casa nelle colonie ce ne sono diverse, soprattutto nell'area di Betlemme, e che devono obbligatoriamente prestare il servizio militare, e quindi sono in questo senso qua. Ok, questo è quanto. Possiamo passare, direi. No,
volevo dire solo un'altra cosa prima di passare alle cronache locali, ma molto veloce. Sulle pagine 18 e 19 della stampa c'è anche un focus lavoro. C'è un reportage sull'Ilva, quel che resta dell'Ilva, 11 anni di promesse tradite, miliardi buttati, la fabbrica di Taranto è a rischio chiusura, il dramma degli operai, noi in cassa integrazione e c'è chi si ammala ancora di tumore. Quindi questo intanto giusto per dire che lo trovate, diciamo, a pagina 18 e 19, un reportage a firma di Valentina Petrini. Ma al di là di questa, pagina 19 c'è invece un altro tema e un altro articolo sempre sul lavoro, in particolare sulle morti sul lavoro, a firma di Serena Riformato, perché era ieri credo la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. C'è stata una giornata appunto di commemorazione in cui è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definendo inaccettabile la media di 3 morti sul lavoro al giorno, dicendo che la sicurezza non può essere un lusso, e il Presidente del Senato dice anche mai abituarsi al dolore per simili tragedie. Ma al di là di questo, di cui non ci interessa sostanzialmente niente, ci interessa di più di un report invece pubblicato dall'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che conferma una contabilità intollerabile, ovvero dall'inizio dell'anno ogni giorno 3 morti sul lavoro, 657 in 8 mesi, oltre 2000 infortuni, numeri che tornano al centro del dibattito, dice Serena Riformato, solo nei casi più eclatanti come la strage di Brandizzo del 30 agosto. Il presidente dell'ANMI, appunto, che è questa associazione, dice: l'incidente di Brandizzo ha riacceso l'attenzione di media e opinione pubblica sulle morti sul lavoro, di cui spesso si parla solo nelle occasioni più eclatanti, ma sotto i nostri occhi si consuma invece quotidianamente una strage silenziosa, giusto per dire questo.
Allora, visto che hai detto questo, io ne approfitto per leggervi anche il giornale In Marcia, la rivista autogestita dai macchinisti italiani dal 1908, che ci è appena arrivata e che almeno, insomma, uno fa una rassegna stampa anche di autogestita di giornali, insomma, che non si può morire di lavoro. Questo è il titolo di apertura, ovviamente, e poi proprio in seconda pagina l'editoriale: strage di Brandizzo, chi sono i veri responsabili? Spieghiamo che la magistratura non si fermi agli ultimi anelli della catena, ma vada sino in fondo a vedere la responsabilità dirigenziali in questo, vabbè, degrado di sicurezza. Poi, insomma, Brandizzo, binari insanguinati, insomma, è tutto il giornale, almeno nelle sue prime pagine, e parla proprio di questo, di la rivista In Marcia, la rivista autogestiva dei macchinisti italiani dal 1908.
In Marcia, punto esclamativo.
Punto esclamativo.
Allora, quindi passiamo alla cronaca locale. Una delle notizie a cui facciamo riferimento prima la trovate a pagina, non ci vedo perché, cioè, pagina 2, mi sa, sì, della cronaca di Roma di Repubblica di oggi, e si parla di Luce Siesta Rocca caccia le attiviste, lo stabile andrà a bando. L'immobile, un ex deposito ATAC, fu acquistato da Zingaretti nel 2021, ora l'assessora Baldassarre vuole ristrutturarlo e riassegnarlo. Con il 25 novembre alle porte, 93 femminicidi in solo 9 mesi, l'aumento vertiginoso dei numeri e della complessità di stupri, molesti, abusi, maltrattamenti domestici e sui minori sempre più efferati, la Regione Lazio decide di spazzare via la Casa delle Donne Luce Siesta. La delibera dell'assessora alle pari opportunità Renata Baldassarre, che verrà votata oggi in giunta, punta a mettere la parola fine a un'esperienza che da 15 anni accoglie donne e bambini in percorsi di fuoriuscita dalla violenza. L'immobile era un ex deposito ATAC, abbandonato e occupato nel 2008, finito all'asta e comprato nel 2021 dalla Regione Lazio, comprato e venduto dalla Regione Lazio a seguito di un'enorme campagna delle compagne, comunque non così, perché Zingaretti, infatti, è un filantropo e particolarmente solidale e alleato nella lotta contro la violenza di genere. Le compagne si sono fatte un mazzo tanto, c'è stata tutta una campagna partecipata dal basso, insomma, di riappropriazione dello stabile, insomma, un progetto cittadino condiviso, un'apertura, un forte radicamento nel quartiere. Poi alla fine, di fronte a questa pressione politica, la Regione Lazio decise nel 2021, durante la seconda amministrazione Zingaretti, di comprare lo stabile. L'operazione ha portato a un protocollo d'intesa con gli attivisti di Luce Siesta per far sì che l'esperienza di autogestione potesse continuare e venisse valorizzata, ma il percorso non si è ancora concluso e adesso la giunta di centrodestra, guidata da Rocca, ha intenzione di azzerare tutto, di affidare la gestione dell'immobile tramite un avviso pubblico. Peccato che quello spazio oggi abbia un valore sociale fondamentale e sia deputato all'accoglienza delle donne in uscita dalla violenza di genere solo grazie all'attivismo instancabile delle persone che stanno per essere mandate via e che lo hanno reso un punto di riferimento locale e nazionale. E dall'immobile, si legge ancora nella delibera, dovranno andarsene sia le attiviste sia le donne ospitate, che saranno sistemate in altre strutture, che non esistono praticamente, strutture della quanto vabbè, nel frattempo sarà risistemato e poi messo al bando, ma al di là delle motivazioni tecniche l'attacco è tutto politico. Prima nel 2021 Chiara Colosimo e Laura Corrotti, entrambe di Fratelli d'Italia, hanno chiesto alla Corte dei Conti di intervenire portando avanti la tesi che la Regione Lazio avrebbe comprato l'immobile per gli abusivi. Ne è scaturito un processo a carico di 4 dirigenti regionali, ma ora l'obiettivo del centrodestra è soprattutto tornare indietro rispetto al percorso di partecipazione condivisa che, tenendo conto anche delle proposte progettuali formulate dall'associazione Casa delle Donne Luce Siesta, doveva portare a un progetto di rifunzionalizzazione dell'edificio per realizzare un innovativo progetto di bene comune urbano. E niente, va bene, questa è la questione. Proveremo magari, diciamo, dai microfoni di questa radio un po' a continuare a seguire, a sentire anche le compagne. Sempre a pagina 2 della cronaca di Roma di Repubblica c'è anche la situazione a Spin Time. Sono state messe insieme nella stessa pagina, immagino solo perché siano entrambe occupazioni, le famiglie di Spin Time. Noi da qui non ce ne andiamo, vertice sull'occupazione. Quindi un vertice. È saltata l'acquisizione prevista nel piano casa dell'amministrazione Gualtieri per il Campidoglio. Si apre una nuova delicatissima fase, sarà il comune a gestire i rapporti e le comunicazioni con chi da ormai 10 anni anima l'occupazione simbolo all'Esquilino. Questo un po' via al dialogo, quindi ci sarà un vertice sulla situazione anche di Spin Time. Questo ci racconta Lorenzo D'Albergo nell'articolo che trovate a pagina 2 della cronaca di Roma di Repubblica. Non so, vuoi che continuo col Messaggero? Continuo col Messaggero. La cronaca di Roma invece, no, in realtà prima di passare al Messaggero vi dico anche che l'apertura invece di Repubblica non è su questi toni, ma è sulla malamovida. Alcol under 18 è il titolo di apertura. Da Piazza Bologna a Trastevere, vita notturna senza controlli, cocktail e vodka a 2 euro versati ai minorenni, i bar non chiedono i documenti. La chiusura anticipata dei mini market in alcuni quartieri sarà rinnovata. Allora, praticamente che succede? Nella parte destra di questo sottotitolo si parla degli alcol, del vodka e cocktail venduti a 2 euro, quindi dai bar, che non chiedono i documenti. E poi la misura di risposta a questa cosa è la chiusura dei mini market. Questa roba veramente mi sembra indecente, perché tutta questa retorica sul degrado, la malamovida, i minorenni sbronzi ha portato in questa città esclusivamente a delle ordinanze anti-alcol e anti-degrado che hanno svuotato le piazze e le strade, costringendo il consumo solo nei locali, e una lotta proprio diciamo miratissima ai mini market. Qualcuno li chiamava appunto i negozi etnici, non mi ricordo di chi era questa citazione illustre, che a quanto pare diventano il male assoluto e la causa di questo alcolismo dilagante nelle giovani generazioni. L'assessora Lucarelli chiede comunque più vigili, il governo ci dia i fondi. Va bene, passiamo invece alla cronaca di Roma del Messaggero, che generalmente è più interessante di quella di Repubblica. Questo è il mio parere. Campidoglio, via dal posto fisso. In meno di un anno 1200 dipendenti hanno scelto di abbandonare l'impiego comunale, fuggono soprattutto i dirigenti degli uffici tecnici a causa di stipendi definiti inadeguati. IRPEF, stop alle agevolazioni, paghe più leggere da gennaio, fino a 400 euro in meno per i redditi fino a 40.000 euro. Tuscolano, maxirissa fra 40 minori, 2 accoltellati. Poi bengalese nega l'alcol a un sedicenne e lui lo pesta, appunto per ritornare in continuità con quanto con il titolo di apertura di Repubblica. Ma sulla cronaca di Roma del Messaggero continua la saga anti-tram, ormai è diventata un po' una barzelletta. Io ogni lunedì mi ritrovo con questa cronaca di Roma del Messaggero che scomoda un pezzetto diverso della lobby anti-tram, quindi ho letto dei motociclisti, poi non mi ricordo di chi altro, degli albergatori di Via Nazionale, e oggi invece si parla degli ingegneri. Il Messaggero è andato a prendere l'ordine degli ingegneri, il suo ex presidente Duilio Rossi: il tram in Via Nazionale rischia di provocare danni irreparabili. E in realtà è anche divertente, perché se voi guardate la cronaca di Roma del Messaggero, questo tema del tram viene sempre messo in un box con un colore che emerge di più rispetto a tutta la prima pagina. Oggi è in blu, guardando il progetto e leggendo la quantità di perplessità emerse espresse dalle numerose prescrizioni alla conferenza dei servizi, mi pare evidente che sia necessario prendere tempo e approfondire con cura tutte le questioni. A dirlo è una persona che non ha più nessun incarico, perché è l'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, cioè una persona che al massimo fa l'ingegnere ma non è che ha un ruolo decisionale su questa questione del tram su Via Nazionale, ma sta di fatto che ci dice la sua. Secondo lui il progetto va fermato, i problemi, questi danni irreparabili riguardano l'hotel, l'ospedale, la gestione dei rifiuti e il carico scarico merci. Dice Duilio Rossi: il principio del pianificar facendo in questo caso non lo applicherei, perché un eventuale errore in fase di progettazione ora si può correggere, dopo può essere troppo tardi e creare danni irreparabili alla città. La realizzazione di un'opera così rilevante e invasiva all'interno di un quadrante di tale delicatezza come quello del centro storico va trattata con particolare attenzione. Cantieri fra aprile 2024 a febbraio 2028, costo 294 milioni di euro e 120 di PNRR e 174 di Ministero dei Trasporti, questi tempi e costi per realizzare in totale 8,2 chilometri di binari. Le liste di persone e associazioni che si sono pronunciati contro quest'opera è lunga, tra questi c'è anche l'ex sindaco di Roma Rutelli, l'ex comandante dei vigili urbani, l'ex comandante dei vigili del fuoco, l'associazione di residenti, commercianti, sindacati dei taxi, docenti universitari di ingegneria dei trasporti, anche la politica. Il 13 ottobre era stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale e va bene. L'elenco delle criticità di questo progetto è altrettanto lungo. Rossi evidenzia alcuni dei principali problemi connessi alla realizzazione di questa opera. La questione dell'ospedale Santo Spirito in Sassi e dell'accesso sia al nosocomio in sé che soprattutto al pronto soccorso, che potrebbero risentire delle interferenze per la presenza del tram accostato al marciapiede, non del traffico che praticamente rende Via Nazionale in alcuni orari del giorno praticamente inattraversabile, è il tram che impedirà l'accesso all'ospedale. Cioè veramente a me questa
ancora questa storia del tram
mi sembra veramente questa gente è veramente fuori dal mondo vive, o comunque c'è una manipolazione della realtà. Basta, mi sono stufata di questa cosa del tram, nel senso che comunque le argomentazioni sono sempre le stesse e semplicemente appunto a essere chiamati in causa questa volta è l'ordine.
Comunque come si vede
degli ingegneri,
questi non prendono mai un mezzo pubblico.
No, capito veramente, cioè nel senso.
Allora, per ultimo, io andrei quasi a concludere, non so se abbiamo altro. Comunque, Roma, rivolta nel centro di permanenza a Ponte Galeria, ferito un carabiniere, la scintilla innescata da una rissa tra egiziani e marocchini, danni alla struttura, il militare refertato con 30 giorni di prognosi, ci dice il messaggero di ieri. Ancora una rivolta all'interno del centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. Questa volta a scatenarla è stata una rissa tra egiziani e marocchini, corso della quale è rimasto ferito un carabiniere finito ricoverato all'Aurelia Hospital e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Ha una mano ingessata. La mano ingessata. Ma fa una tragedia. Infatti è accaduto sabato mattina, a denunciare dell'Associazione Sindacale dei Carabinieri un'arma si chiama l'Associazione dei Carabinieri. Un'arma. No, cioè. Senza apostrofo, quanto dobbiamo aspettare ancora ad aumentare gli organici per la vigilanza? La tardività nel procedere sta mettendo ogni giorno in pericolo la vita dei nostri militari e via dicendo. Va bene.
Niente.
No, non so se abbiamo altro da dire. Io la cronaca del Corriere di Roma non l'ho letta, non.
No, sul messaggero non c'è niente di più se non il ghetto in questo momento, la paura per rappresaglie al ghetto, niente.
Va bene, quindi possiamo leggere quella del Corriere della Sera, la cronaca di Roma. Monti, alcol a fiumi tra i rifiuti, raid a Trastevere, raid in questo momento di guerra, raid, si usano questi termini,
sarebbe i controlli da municipale.
Un gruppo di teppisti fa irruzione in un palazzo e minaccia gli inquilini.
Raid
è diverso. Un gruppo di teppisti fa irruzione in un palazzo e minaccia gli inquilini. Aspetta, voglio leggerlo questo articolo, voglio capire. Che si beve in strada fuori dagli orari consentiti e i vicoli sono sommersi da montagne di rifiuti, la movida riduce in condizioni pietose il rione Monti. Fuori dai pub il sabato sera centinaia di giovani con i bicchieri in mano e divieti ignorati per la vendita di asporto, sacchi di spazzatura, vabbè, e via dicendo. Poi questo continua a pagina 2, a pagina 3. Qui si parla di Monti, anche se sul titolo d'apertura si parlava di Trastevere, però di Trastevere i comitati di quartiere chiesto un incontro urgente a sindaco e prefetto, banda di teppisti assalta un palazzo a Trastevere, minacciati i condomini, i ragazzi mi hanno visto inserire il codice d'ingresso del palazzo e poi hanno minacciato. Veniamo a casa tua. Nuova notte di follia, vandalismi a Trastevere, ma in questo caso per la seconda volta in poco tempo un gruppo di giovani si è introdotto in un condominio salendo fino al terzo piano e minacciando i residenti. Va bene. Poi ancora Angelo Mai. Residenti contro il progetto di recupero dell'ex istituto Angelo Mai mette in allerta i residenti di Monti. Parliamo del palazzo storico dell'Angelo Mai, occupato, quello che poi adesso è l'Angelo Mai che si è spostato a Circo Massimo, venne occupato ormai diversi anni fa, non mi ricordo più quanto, proprio l'Angelo Mai, che è un palazzo storico bellissimo nel cuore di Monti, un palazzo che appunto all'inizio fu occupato in maniera insomma per uso abitativo e poi dopo una trattativa insomma ci si spostò e quindi adesso i residenti dicono la riqualificazione riguarda il giardino e l'ex cabina sotto stazione elettrica. Gli abitanti del quadrante temono che l'apertura di un punto di ristoro pubblico all'interno dell'area verde possa trasformare lo spazio in un nuovo punto di malamovida. La preoccupazione nasce dal progetto da più di 1,9 milioni che si è classificato al primo posto nel concorso promosso da ottobre dal municipio prima dall'Ordine degli Architetti, che prevede un bar aperto sul giardino nell'edificio che ospiterà la palestra scolastica. Lo stabile infatti, dopo occupazione sgombri dal 2004, dovrebbe essere destinato agli alunni della scuola media Visconti. Però insomma poi c'è occasione, però poi il problema sono i baretti, cioè no, i baretti, come si chiamano, gli alimentarini,
i mini market,
però il bar
no, ma questo,
i tavolini ovunque, cioè, il problema cose, è che va tutto bene,
però il problema poi sono i mini market che a volte manco vendono l'alcol.
Allora su questo io non sono totalmente d'accordo, comunque tutti. Va bene, nel senso che poi ha messo uso smodato di vendita dell'alcol,
però non è che quella social...
no, dico, infatti non sono i mini market, che poi
vogliamo un discorso sulla socialità, il ruolo dell'alcol nella socialità, a me va bene, però insomma
però diciamo che poi sei ovvio che se l'unica socialità che tu proponi è quella appunto sedute, tavolini a bere, che poi te siedi o stai in piedi, perché chi se può sedere, c'ha i soldi per sedere, se siede, ma tutti gli altri non si possono sedere perché i soldi non ce l'hanno, ma la socialità è quella, per cui se prendo l'alcol,
cioè, io
dove
dico
vogliono.
Semplicemente che imporre la chiusura dei mini market come misura anti, come ordinanza anti alcol, vuol dire semplicemente che tu colpisci una cosa di classe, perché se io devo pagare 1,50 € per una Peroni e me la vado a bere in piazza e questo non lo posso fare, ma se mi siedo a pagare 5 € per un gin tonic, 7 € per un gin tonic al tavolino di un locale sull'isola pedonale, quello lo posso fare fino alle 2 di notte, di fatto è una misura di classe, cioè non so come dire.
Sì, concordo pienamente. Cioè,
comunque volevo dire che su Repubblica è stata pubblicata, penso poco fa, alle 9:14 su Repubblica Online, un'intervista a Raji Surani del Palestinian Center for Human Rights, avvocato dei diritti umani a Gaza, titola così Repubblica in questa intervista di Laura Lucchini: bombardamenti continui, sappiamo che ci massacreranno.
Causa sciopero, non avremo la compagna fra poco in studio come annunciato, perché appunto oggi c'è lo sciopero dei mezzi per cui non è potuto arrivare, però la sentiremo sicuramente al telefono e nel frattempo vi mandiamo un audio perché insomma sentire la voce dei giovani palestinesi per noi è prioritario, per cui vi mandiamo un audio che è stato registrato ieri appunto proprio con un compagno dei giovani palestinesi, in questo caso di Sardo, che fa un'analisi molto lucida e attenta su quello che sta succedendo, ovviamente sta succedendo in questi, che è successo sabato a Gaza, e ovviamente da un quadro politico dal punto di vista dei giovani palestinesi, dei palestinesi.
E va bene, detto questo, comunque quindi vi invitiamo tutte e tutti a insomma seguire questa redazione, questa corrispondenza che sentiremo a breve, ma anche a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché il palinsesto del lunedì della radio continua. Alle 11 ci sarà lo spazio comunicazioni, poi a seguire tutta la programmazione ordinaria di Radio Onda Rossa. Comunque continueremo a aggiornarvi su gli appuntamenti che in questa città si daranno in solidarietà al popolo palestinese, insomma, quindi è il momento questo per rimanere connessi, rimanere in comunicazione, perché appunto le decisioni verranno prese collettivamente giorno per giorno, anche insomma capendo quello che succede. E per il resto insomma buona giornata, buona settimana a tutte e a tutti, e soprattutto chi ci ascolta privato della propria libertà.
Ieri la resistenza palestinese da Gaza ha lanciato un'operazione che ha fatto sì che i palestinesi si riversassero nei territori del 48 della Palestina storica, ovvero di quello che ad oggi è lo Stato di Israele. Questo ha portato il governo israeliano a dichiarare dopo anni lo stato di guerra. Quello che sta avvenendo in queste ore ha già fatto la storia, perché ha già inferto un colpo micidiale all'occupazione sionista dal quale non si potrà tornare indietro. Abbiamo visto centinaia di morti tra i soldati israeliani e anche dei prigionieri fatti dalla resistenza, oltre che mezzi, carri armati, armi distrutte. Questo è un fatto storico, perché significa che dopo oltre 70 anni di occupazione il popolo palestinese non si arrende, non sottosta a quella che anche la pacificazione che voleva essere imposta anche con gli accordi di Oslo e con le finte paci, e dice chiaramente che l'unica via per il diritto al ritorno è quella della lotta armata, e che appunto la liberazione dal fiume al mare non è solo uno slogan vuoto, ma un concreto programma politico. Nei media mainstream, anche in Italia, sentiamo ripetere la contrapposizione tra Hamas e Israele. Ebbene, non si tratta solo di Hamas, ma come sempre tutta la resistenza che si muove. Chiaramente sì, Hamas ha una parte numericamente, quantitativamente maggiore magari rispetto ad altre fazioni, ma le altre fazioni ci sono, e tutto il popolo palestinese unitamente e congiuntamente si sta muovendo in tutte le parti della Palestina, perché anche la Cisgiordania chiaramente ha risposto presente, e questa operazione parte soprattutto in risposta agli atti dell'occupazione sionista negli ultimi mesi in Cisgiordania, ai massacri di Jenin, di Nablus, di Huwara, insomma all'intensificarsi di quella che è la colonizzazione, di insediamento e lo stato di apartheid sionista. In questo momento si stanno, oltre alla Cisgiordania in cui i palestinesi sono chiamati alla mobilitazione totale contro l'occupante, anche dal Libano ci sono movimenti al confine della resistenza, infatti ci sono 13.000 riservisti schierati, riservisti israeliani schierati per paura di un'invasione. E un altro aspetto fondamentale che va sottolineato è che mentre Israele sta cercando da anni, ma con sviluppi nelle ultime settimane, come ad esempio con l'accordo presentato da Netanyahu con l'Arabia Saudita, sta cercando di normalizzare i rapporti con gli stati arabi, con cui storicamente era nemico, eppure noi ieri vediamo in tutto il mondo arabo i popoli arabi che invece scendono in piazza congiuntamente e in massa, proprio al fianco, al sostegno di quello che sta avvenendo in Palestina. Questo è uno schiaffo sia a Israele che ai governi arabi collusi e che collaborano con l'occupazione. È importante capire che qua quello che sta avvenendo è qualcosa di totalmente nuovo, perché va a rompere quello che è lo schema che ha voluto ridurre negli ultimi anni, dopo Oslo, soprattutto i palestinesi a semplicemente vittime passive e inerti dell'occupazione. Quei palestinesi ritornano in gioco come un popolo che vede la sua liberazione a portata di mano e non ha paura di andarsela a prendere. Mentre gli israeliani, i sionisti, si trovano nel panico più totale in questo momento, perché a dispetto dei loro mezzi e della loro intelligence non sono riusciti né a prevedere né stanno riuscendo a fronteggiare adeguatamente questa offensiva, e vediamo gli aeroporti che nonostante siano chiusi in questo momento vengono presi d'assedio da persone che non vedono l'ora di tornare in Europa e di fuggire. Come giovani palestinesi noi riteniamo sia doveroso sostenere la lotta, e per questo lanceremo delle piazze la prossima settimana, delle piazze che saranno mercoledì 11, e chiediamo a tutte le città di organizzare delle iniziative, dei presidi per far vedere che anche qui siamo al fianco del popolo palestinese in lotta, e che poi in rivolta possono ancora scrivere la storia. Questa operazione della resistenza secondo me si colloca in quello che è il ciclo inaugurato da quello che avvenne nel 2021. Nel 2021 noi abbiamo per la prima volta dopo molti anni di fatto l'unificazione di tutti i fronti palestinesi. Appunto nel 2021 c'è la famosa questione che parte da Sheikh Jarrah, dal quartiere di Gerusalemme, lo sgombero della polizia etnica in questo quartiere, l'ingresso poi alla moschea di Al-Aqsa, che ricordiamo il nome di questa operazione tradotta sarebbe il diluvio di Al-Aqsa, una cosa del genere. E qui abbiamo la risposta di tutta la resistenza, abbiamo la risposta di Gaza, ma cosa importantissima, abbiamo la risposta dei palestinesi del 48, quindi dei palestinesi che stanno in Israele, e addirittura per alcune ore sta liberata la città di Lod, che appunto si trova in Israele, e per qualche ora è stata liberata. E comunque fu una cosa veramente incredibile il fatto che, nonostante tutto, anche gli stessi cosiddetti arabi israeliani, che poi sono palestinesi del 48, nonostante tutto non fossero pacificati e non fossero neutralizzati nemmeno all'interno del cosiddetto stato ebraico. E poi addirittura ci furono anche parecchi giovani che dal confine del Libano e della Giordania cercarono di superare il confine per tornare in Palestina ed unirsi alla lotta. Quello fu un momento comunque straordinario, anche quello di forte novità e in controtendenza rispetto agli anni precedenti. E quello che poi avvenne successivamente è stato un nuovo fervore nella lotta di liberazione nazionale del popolo palestinese, soprattutto con il protagonismo dei giovani, soprattutto in Cisgiordania, Nablus, Jenin, insomma un po' ovunque, sia in formazioni di combattenti appunto organizzate, sia proprio le singole operazioni di resistenza, anche a Tel Aviv, Gerusalemme, ce ne sono state innumerevoli negli scorsi anni, tutte volte proprio a dare un senso di insicurezza, a far capire all'occupante che non può essere sicura, avere pace finché manda avanti questo stato di cose. Poi sì, sicuramente anche la situazione interna israeliana può essere stato anche un elemento che in sede del comando delle operazioni della resistenza è stato preso sicuramente in considerazione, però secondo me è più determinante proprio lo sviluppo interno alla lotta palestinese, anche alla coscienza palestinese, in cui vediamo che nonostante anche da parte dell'autorità nazionale palestinese si sia provato a distogliere i giovani dalla lotta all'occupazione, poi invece li ha portati ad avere una fame sempre maggiore. Cioè ragazzi che proprio affrontavano il sacrificio anche della loro vita proprio personale con una serenità incredibile, proprio perché a un certo punto, quando la tua esistenza viene schiacciata, perde valore e si preferisce cercare di uscire da questa situazione, di guardare oltre anche a costo della propria vita piuttosto che rimanere oppressi. E secondo me questo è fondamentale. A Gaza sicuramente qui che vive la situazione peggiore da una ventina d'anni, sicuramente questa cosa è ancora più sentita. Infatti ieri la distruzione della recinzione di contenzione è stata vissuta proprio come una liberazione, come proprio un togliersi un peso. Poi certo, in tutto ciò ci si può vedere del tragico, ci si può vedere appunto l'orrore, in risposta all'orrore, però secondo me sono letture che non hanno molto senso, e io in questo ci vedo molto di più la vita che cerca sempre di venire fuori nonostante venga schiacciata e repressa. E secondo me è inevitabile che come reazione al colonialismo, ma anche come al capitalismo, si sfoci nella violenza anche brutale. E chi non si rende conto della necessità di questo probabilmente non ha capito molto di cosa significa colonialismo e di cosa significa rivoluzione. Soprattutto perché se si vede gli anni in cui i palestinesi hanno messo da parte il fucile, se vogliamo, le sofferenze per tutti i palestinesi sono moltiplicate, i palestinesi sono continuati a morire, eppure cose, quelle vittime valgono forse di meno, quella violenza fredda, quella violenza che formalmente avveniva durante la pace era meno brutale. Io credo che molto spesso per gli occidentali i palestinesi, ma come tutti i popoli oppressi, siano buoni solamente quando sono vittime inermi e quindi moralmente intonse, moralmente giuste, ma sinceramente io penso che la liberazione sia molto più importante non della morale, perché poi non è che nel momento in cui si sceglie consapevolmente di percorrere la strada della violenza rivoluzionaria si esca dalla morale, però della morale che sicuramente è borghese, che sicuramente è liberale e che non vuole riconoscere più e che non riesce più a rendersi conto che quando le situazioni arrivano al limite, quando questo sistema di cose qua va avanti, costringerà sempre di più per risolvere la situazione, essendo irriformabile, all'utilizzo della violenza. Sulla risposta degli europei, dei governi, dei partiti, abbiamo visto il PD anche. Non stupisce perché, oltre al fatto che sono alleati di Israele e sono i fratelli e figli di Israele e del sionismo e di quella stessa logica coloniale e dello sterminio totale rispetto ai popoli colonizzati e ai popoli non occidentali. Però c'è anche da rimarcare il fatto che non è solo un fatto di vicinanza ideologica e di alleanza politica, economica, proprio per il fatto che non potrebbero fare altrimenti, nel senso, se loro accordassero ai palestinesi il diritto alla loro liberazione, insomma, loro taglierebbero di fatto il ramo su cui sono seduti, perché dovrebbero allora garantire diritti e dignità anche ai migranti e agli stranieri in Italia e tutto il resto del mondo che loro comunque opprimono incessantemente. Quindi è molto oltre, è più profondo dell'ipocrisia questo punto qua. È per questo che non dobbiamo, insomma, aspettarci la solidarietà in termini istituzionali, ma comunque bisogna contare in questo momento soprattutto sulle proprie forze.
Siamo qua per manifestare il nostro diritto alla nostra terra.
Quando si parla di Israele c'è una questione molto importante da tenere in considerazione, ovvero il mito dell'invincibilità di Israele e dei sionisti. Un mito che in realtà si è rivelato più volte essere infondato, in realtà. E soprattutto si è rivelato infondato in Libano, dove lì è stato dimostrato che anche uno stato come Israele, anche un esercito come quello sionista, può essere sconfitto dalla resistenza. Infatti una citazione che a me piace molto di Hassan Nasrallah è proprio: Israele è fragile come la tela di un ragno. Bene, oggi stiamo vedendo proprio la fragilità di Israele, perché nonostante tutto hanno subito, come l'ha chiamata la RAI, un'invasione, che è paradossale se pensiamo appunto che l'invasione è quella che ha dato luogo alla nascita dello Stato di Israele, dello Stato sionista. Però comunque quello che è successo dimostra che si può liberare quella terra, che la situazione non è una situazione che rimane lì e sta ferma, ma che può essere reversibile, può essere modificabile. E questo già di per sé è una vittoria incredibile. Se vogliamo, una delle altre sconfitte che ha subito Israele nella sua storia dopo il Libano è stata proprio quella nel 2008 a Gaza, quando Israele si è appunto dovuto ritirare dalla striscia di Gaza perché non riusciva proprio a tenerla sotto controllo e gli oneri dell'occupazione erano maggiori dei suoi profitti, e quindi lì abbiamo visto i coloni ritirarsi. E quella comunque è stata una vittoria storica, e non è un caso che sempre da Gaza sia venuta fuori appunto questa operazione qui, perché molte volte, questo si può capire anche dall'esterno, quando si guarda la questione palestinese si ha sempre l'idea che non ci sia niente da fare, che il nemico sia troppo forte, che la situazione sia insormontabile, ma questo dimostra che non è così e che c'è una strada possibile alla liberazione che è molto più vicina a quanto ci aspettassimo, anche perché non penso che nessuno svegliandosi ieri mattina si potesse nemmeno sognare quello che poi ha appreso al suo risveglio, insomma. E poi, come appunto è accaduto nel 2021, da cosa nasce cosa, e questi piccoli passaggi poi portano un grande coraggio, portano una grande anche risposta in termini anche di mobilitazione e di chi sceglie di lottare e sceglie la lotta come strada verso la liberazione.
Jerusalem is gone, free Palestine.